due parole in effetto, quacervo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Ciao a tutti e a tutte, eccovi sulla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao, un grande e caloroso saluto, chi ci ascolta sempre sa che trasmissione sta passando, cioè cosa segue alla piccola sigla ricavata da Frankie High Energy MC, che ormai ci contraddistingue da tanto tanto tempo e non vorrei davvero neanche cambiarla, perché ancora mi piace nonostante siano passati svariati decenni dall'uscita di quell'album. E chi invece non ci conosce, gli facciamo un brevissimo biglietto da visita per presentarci, speriamo che la trasmissione vi possa interessare. Qui facciamo un po' il verso all'idea della rassegna stampa, per non prenderci troppo sul serio l'abbiamo chiamata stampa rassegnata, e partendo da degli articoli, da degli spunti di cronaca locale, facciamo un po' di critica a quello che esce, un po' di polemica se ci va e siamo in vena, e quando c'è possibile diamo la parola a dei protagonisti dei conflitti sulla nostra area metropolitana. Dette queste appunto parole di conforto per iniziare, per darci un po' di coraggio, perché le notizie che andiamo a estrarre dalle cronache quasi mai sono belle o confortanti dal nostro punto di vista, ma per lo più appunto siamo rassegnati a trovare sui giornali quello che non vorremmo vedere, quello che non vorremmo tra l'altro accadesse. Andiamo appunto a prendere uno di quegli articoli che fanno innervosire, fanno intristire. Condannati in sette per l'assalto al Sagrato. A giugno 400 persone avevano protestato per il cordone a protezione della Basilica. Come si coglie, forse ancor più che dal titolo e dal sottotitolo, ma soprattutto dalla foto che in questo articolo del Corriere, da cui estraggo la notizia del primo di febbraio, c'è proprio un'immagine, un fotogramma di quella che è stata la giornata, la serata, la nottata e di contestazione e di riappropriazione della piazza. Ci sono appunto i ragazzi, credo appunto di poter dire che nella foto si evince insomma l'età molto molto giovane di chi è ritratto, è fotografato nell'atto di tirare, ecco, diciamolo nel modo più semplice possibile, di tirare il lembo che attaccava il cordone a quei basamenti di cemento veramente improponibili da tutti i punti di vista, che infatti poi hanno portato anche alle tantissime critiche piovute su questa mossa dell'amministrazione comunale, che d'imperio decise di chiudere il Sagrato, e la foto appunto li ritrae nell'atto di tirare questo pezzo di cordone per accappottare, diciamo così, il basamento. Fu questa un po' forse l'unico gesto, diciamo, che andò a interferire con quell'assetto ordinistico e militaresco con cui l'amministrazione, ribadisco, aveva deciso di chiudere l'accesso al Sagrato, mantenendo una di queste situazioni, una di queste forme in cui non si è né carne né pesce, in cui si vuole fare una cosa ma non si può e non si vuole fare fino in fondo, per cui volevano impedire l'accesso a Piazza Santo Spirito, ma nella mancanza di coraggio di mettere un cancello, il filo spinato, una rete metallica a chiudere il Sagrato, cosa che probabilmente sarebbe l'unica situazione, l'unica soluzione se vuoi procedere in senso militare a impedire l'accesso a una piazza, eppure nella mancanza di coraggio scelsero questa forma sciagurata della de, di questi basamenti, ripeto, con un basamento di cemento enorme su cui era montato dei paletti di ferro, che non erano neanche particolarmente belli da un punto di vista del pregio, e poi il cordone. Quindi l'idea era quella di trasmettere l'inibizione all'uso dello spazio, che però, essendo poi di fatto quello il sagrato di Santo Spirito, l'unico luogo e l'unico spazio in quella grande piazza che era stata concessa ai privati per mettere i loro tavolini, non solo per rispondere a questo punto a una strategia commerciale, cioè di dare la possibilità ai locali di mettere i tavoli fuori per, e quindi di occupare il suolo pubblico in risposta alle difficoltà di utilizzare gli spazi all'interno dovute alla pandemia, ma anche e propriamente per essere parte di una più generale strategia antimovida che a Firenze non è certo nuova e che non aveva bisogno della pandemia per vedere la piazza, soprattutto la piazza Santo Spirito, affidata mani e piedi al controllo e alla gestione dei locali. È una strategia vecchia, l'abbiamo vista a più riprese con intensità diverse dalla fine degli anni 90, passando appunto per gli anni 2000, attivarsi in modo a corrente alternata, direi, ma dentro uno stesso segno, per cui l'idea è quella che questi spazi, quello di Santo Spirito, forse più di altre piazze cittadine, proprio perché è una piazza frequentata e ha da questo punto di vista una storia nella socialità di questa città, è stato scelto di affidarne la gestione ai locali. Quindi soprattutto in quel momento, dove c'erano comunque ancora delle restrizioni anche al passaggio da un territorio a un altro in varie forme e in vari gradi, in cui il turismo internazionale, che di solito è fa da padrone a Firenze, era ridotto, e c'erano invece tanti e tante ragazzi e ragazze, tra l'altro di ogni età, ma comunque la cui composizione anagrafica tendeva sicuramente verso quella che viene definita pischellanza, senza con questo avere nessuna accezione negativa, ma indubbiamente dai 30 in giù era la gran parte, insomma, dei frequentatori in quel momento e in quegli orari di Piazza Santo Spirito. Ebbene, in questa strategia appunto l'idea di chiudere Santo Spirito, il suo sagrato, fu assolutamente sciagurata, sia perché in quanto tale è un bene pubblico, è un pezzo di città di cui la città da sempre si appropria e ne fa un uso che è quello che è, e dall'altra parte perché appunto togliendo quello spazio sarebbe mancato qualunque altro spazio, perché in quella piazza o ti sedevi per consumare a pagamento oppure non potevi starci, non la potevi utilizzare in nessun'altra forma. Quindi ci fu questa chiamiamola iniziativa, che però insomma era si sovrapponeva a un malessere generalizzato, che fu talmente tanto generalizzato da portare addirittura l'amministrazione a cambiare idea, che poi la cambiarono, come spesso succede in queste cose, perché si comincia con tanti clamori, si comincia con i tamburi che battono e si cerca anche attraverso i media di fare un po' di puzzo intorno all'operazione che si realizza, per cui giorni e giorni di cronache giornalistiche, di post, di tweet e di tutto quello che si può smuovere dal punto di vista comunicativo per creare consenso intorno a un'operazione politica come quella della cordonatura di Santo Spirito. E poi dopo le contestazioni, dopo anche l'iniziativa coraggiosa di questi ragazzi e di queste ragazze, l'amministrazione tolse tutto e non ne ha più parlato. Ora, a distanza di diversi mesi, esce di nuovo, e esce solo nella forma di un chiediamo scusa alla città, abbiamo sbagliato, ci abbiamo ripensato, cosa che poi tutto sommato potrebbe anche succedere, perché amministrare non è certo semplice, che si tratti di amministrare una città, un piccolo spazio autogestito, chi ne ha esperienza, o una scuola occupata, insomma, per parlare di aspetti giovanili, chi ne ha esperienza lo sa. Quindi gli errori anche nella gestione di un territorio o di un'attività o di alcuni processi collettivi non sono semplici. Uno potrebbe anche dire abbiamo sbagliato, ci ripensiamo e chiediamo scusa. Invece che chiedere scusa, si affida e si passa le veline, le informazioni e si dà all'ordine pubblico il compito di procedere e individuare i capri espiatori su cui scaricare un'ira e un livore che evidentemente matura e trova ancora più conferme proprio nelle tantissime critiche che poi hanno portato l'amministrazione a tornare indietro sui propri passi. Quindi se da una parte, dopo l'esperimento, così lo chiamarono, di Santo Spirito, della cordonatura e della chiusura del sagrato, l'amministrazione si vantava dei risultati ottenuti, si vantava di poter estendere il modello Santo Spirito ad altre piazze della città, in realtà si è tornati indietro e si è tornati a modalità di controllo della movida che sono quelle che più o meno abbiamo sempre conosciuto, che non sono certamente belle, ma che nel modello Santo Spirito non hanno trovato niente di nuovo e non hanno fatto nessun passo in avanti, né dal loro punto di vista né dal punto di vista di chi invece queste pratiche antimovida le contesta. Peraltro la grande polemica che muove continuamente la macchina comunicativa è continuata quantomeno per tutta l'estate sui giornali. Dopo Santo Spirito ci sono stati altri, diciamo, casi di cronaca legati a nuove attività che hanno aperto e che sono stati attrattori di giovani e giovanissimi, e si è visto insomma anche e continuamente una schizofrenia di questa amministrazione che, se da un lato vuole combattere la movida, dall'altra parte nella politica di concessione degli spazi e delle autorizzazioni per la costruzione di studentati parla candidamente di voler raddoppiare la popolazione giovanile degli studentati, cioè di coloro che dovrebbero venire a Firenze per fare un'esperienza formativa, ma comunque all'interno di un quadro e di una selezione certamente di classe operata sul censo e sulle capacità di spesa, e che comunque dentro una città poi non puoi pensare di portare le persone solo a studiare, no? Non è che stai aprendo un convento di monaci benedettini per cui ora et labora vengono a Firenze 30.000 studenti che sono 30.000 monaci che stanno chiusi dentro i conventi, leggono, studiano, traducono i classici, li copiano a mano, pregano, fanno l'orto, fanno qualche amaro e vanno a letto. Non è assolutamente questo quello che potrà succedere. Quindi se Nardella e la sua giunta continuano a dare spazio agli studentati, agli vari student hotel, ai vari Heinz, a tutti quei player immobiliari che nel tempo abbiamo visto e che stiamo cercando di mappare e di tenere sott'occhio, e vuoi riempirli di studenti, avrai comunque persone di una certa fascia d'età, le vorrai comunque portare nel centro, e a queste persone non potrai proporre un modello di vita monastica. Per cui, ecco, se te vuoi combattere la movida, dall'altra parte non puoi, credo sensatamente, pensare di portare orde di giovani a cui proponi di fatto la possibilità di vivere in libertà varie esperienze urbane, tra cui anche quelle serali e notturne, che sono sicuramente una parte, se non preponderante, ma sicuramente non marginale, della vita dei giovani e dei giovanissimi, uomini, donne e qualunque altra declinazione possano avere o desiderare per se stessi. Quello che succede con queste condanne va assolutamente a cozzare con quelle che invece sono le altre tipi di iniziative della città. Non sarà certo scaricando su questi 7 malcapitati, che chissà per quali ragioni sono stati individuati da parte dell'ordine pubblico, che nell'articolo si dice furono segnalate 43 persone alla Digos e alla polizia municipale, poi hanno deciso, da queste 43 riconoscimenti, perché evidentemente si lavora sempre un po' così, quindi si guardano le fotografie, si fa il confronto tra le figurine, tra quelle che già la polizia possiede e quelle che riconosce, ne denuncia, ne segnala 43, da queste 43 ne sceglie 7. Quali siano i criteri con cui li ha scelti non sono chiari, non si evincono dall'articolo, non abbiamo fino ad oggi approfondito, magari lo faremo, ci torneremo nel tempo, perché credo che sia una situazione che chiede solidarietà e se la merita. Magari possiamo immaginare che vengano individuati tra quelli più noti per la loro presenza nelle reti di movimento, nelle iniziative pubbliche, e come spesso succede, poi chi ci mette più la faccia è chi viene più colpito. Questo è un po' il messaggio che sicuramente l'ordine pubblico vuole lanciare insieme alla politica, per cui anche se noi abbiamo sbagliato, voi non dovete permettervi di farcelo notare, non dovete certamente farci fare queste brutte figure, perché noi ve la faremo pagare, e ve la faremo pagare con un decreto penale di condanna che arriva a colpire questi sette ragazzi e ragazze, e decreto penale di condanna che arriva con condanna secca. Questo è uno dei tanti strumenti che negli anni sono stati utilizzati, e direi dal 2010 in poi sempre di più e sempre più spesso. Non si fa neanche il processo, arriva direttamente la condanna e viene commutata immediatamente in pena pecuniaria. La bellezza di 7.875 euro. Questa è la multa che è stata comminata a questi ragazzi, una multa che di questi tempi, ma anche 10 anni fa, avrebbe in qualche modo preoccupato o per qualcuno addirittura rovinato seriamente la vita, e su questa insomma i ragazzi hanno già deciso di fare opposizione e quindi di andare a riaprire un procedimento che magari li veda assolti, proprio perché gli viene scaricato addosso il peso di una serata, di un'iniziativa, di una nottata che non è certamente riconducibile a sette persone e alle loro azioni e alla loro determinazione. I reati sono i più risibili, c'è ovviamente di tutto: l'istigazione alla violazione di legge, c'è il danneggiamento, l'oltraggio a pubblico ufficiale e non può mancare la manifestazione non autorizzata. Reati appunto ridicoli, che se sono da una parte ridicoli per essere colpiti con un semplice decreto penale di condanna, dall'altra però sono abbastanza gravi per una multa da 7.000 euro. Quindi si mettessero, diciamo, anche un po' d'accordo se questi reati sono gravi o non lo sono. Se non lo sono, allora non fai neanche una multa di questa cifra. Se lo sono, allora fai un processo penale e vediamo, dentro un processo che abbia quantomeno i crismi, anche la possibilità dell'imputato di difendersi, se si arriva in fondo, che tipo di dibattimento si sviluppa e dove è la ragione e dove è il torto. Questo è l'articolo, questa è la notizia, ho cercato di riassumerla senza leggerlo troppo. Per chi fosse interessato ad approfondirla, ha subito preso parola l'occupazione di Via del Leone, che senza vergogna giustamente dice che era presente a quella sera, che ha visto e conosce come sono andati i fatti e che sosterrà in modo solidale e, come si dice in questi casi, complice quello che stanno passando i sette malcapitati. La nostra solidarietà si rinnova e si aggiunge a quella dell'occupazione di Via del Leone. Per ora facciamo una breve pausa musicale, risentiamoci tra qualche minuto.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a frima. Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Caro compagno orsa, ammiro la tua forza, la voglia di lottare, il dolore smorza. Sei partito con un ideale, mai più oppressione e per sempre ribellione. Ci hai lasciato la vita per la tua lotta infinita, scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita. E quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto. Non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto. Mi ci butto a capo fitto, non riesco a stare zitto, osare, lottare, la libertà solidale. Sono nel tempesta, ponte di nonna, noi costruiamo ponti in ogni zona, insieme a te la mia voce risuona e ricorda la speranza della causa che non si abbandona.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a frima.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Il cielo cielo ci sorride, le nuvole fanno corride, le montagne ci difendono da chi ci uccide. Siamo intorno al fuoco, intorno tutto brucia. In un mondo che si è perso, questa terra è piena di fiducia. Vicino o combattenti, donne e compagne, non abbiamo amici noi, abbiamo le montagne. Una regione dove ognuno ha la sua religione, senza paura di Dio e di non trovare l'amore, di non avere ragione, di dubbi ne siamo pieni. Ma i bambini corrono felici e sereni, quando li vedo mi viene nostalgia. E penso al Kurdistan e penso a casa mia, ora lasciamo una scia. I tuoi occhi diventano ali, vengo a portarti tra noi. Assalti frontali, compagno orso, morto in battaglia in corso, ucciso da uno sparo lungo il suo percorso. E il dolore di quelli che sono vivi e l'amore di cui non saremo mai privi in questa musica, che è gratitudine per chi ha lottato per la libertà, per l'identità contro la solitudine.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Ale, alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
I miei fratelli sono in strada, io non li ho mai scordati e mai li scorderò. Ho una famiglia in ogni posto, sono a posto bro. Ho la coscienza sporca anch'io, per questo ho detto stop. Non ho imbracciato le armi, ma le arti dell'hip hop. Militant rap, con militantà, di città in città. Questa canzone la dedico a tutte e tutti gli antifa. Perché è vero, orso non lo conoscevo. Che vuoi farci se in TV solo cazzate riescono a raccontarci? Perché questa è l'Italia, sociale musica a palla. Zero sociale, la musica non si impegnano a farla. Non farti fottere, compa, alza la testa. Ogni mia traccia è una protesta, te lo scrivo insieme a Salta e tempesta. Ho visto gente partire e mai più tornare, per la libertà e alto il costo da pagare. Devi lottare sempre, lottare serve, perché si sa che nella vita si vince e si perde. E queste rime so per te, chi ce l'ha insegnato, nelle lotte, dentro i cuori, per sempre verrai portato. E per le strade, bandiere rosse e nere al vento, è morto un partigiano, ne nascono altri cento.
Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free.
Alleluia.
Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané.
Ale, ale, ale.
Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno,
il sogno del Rojava.
Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei.
Adelante!
Bene, rientriamo in voce, deponiamo le armi dell'hip hop e riprendiamo il microfono. La canzone Il compagno orso degli assalti frontali con Er Tempesta e Numeri Un l'abbiamo diciamo dedicata al popolo curdo, che anche a questi giorni, insomma inizio di febbraio, è stato colpito dai bombardamenti dell'infame Turchia. E oltre a tutto quello che li vede impegnati e protagonisti nella lotta contro l'ISIS, per cui insomma un pensiero va anche alle montagne del Kurdistan, e la canzone era in questo senso un piccolo gesto di solidarietà e di attenzione su quello che sta succedendo. Ora sarà difficile, veramente difficile per me non annoiare chi segue la nostra trasmissione, perché siamo costretti ancora una volta a parlare di aeroporto. Ipotesi di nuovo aeroporto di Firenze, che come sappiamo voluto fortissimamente da Renzi, visto che coloro che sono praticamente i proprietari del polo aeroportuale toscano, quindi sia di Firenze che di Pisa, con le quote di capitale di maggioranza, sono gli argentini della multinazionale specializzata proprio nella gestione degli aeroporti, che è la multinazionale Corporación America, capeggiata da Eduardo Eurnekian o Eurnekian, che appunto ha investito sia sul polo aeroportuale toscano, ma anche, come ben sappiamo, è uno dei principali finanziatori del renzismo e quindi proprio di Matteo Renzi. Per cui questo intreccio tra cordate, operatori, player economico-finanziari e politica ha un peso e un impatto sicuramente rilevante su tutto quello che è l'assetto del nostro territorio, e la questione dell'aeroporto di di Firenze torna continuamente alle cronache per un motivo o per l'altro. Nelle ultime settimane l'abbiamo visto attraverso la denuncia che Toscana Aeroporti ha fatto ai consiglieri di sinistra Massimo Torelli di Firenze e Ciccio Auletta di Pisa, che hanno osato sfidare la, appunto, Toscana Aeroporti sul piano della difesa e della tutela dei lavoratori, che dopo aver incassato i 10 milioni di euro di ristori della regione Toscana, Toscana Aeroporti non si è certamente vergognata di precarizzare o mettere in a zero ore i lavoratori, e quindi certamente c'è stato delle dichiarazioni, delle accuse, direi assolutamente legittime, che però hanno portato al nervosismo e al fastidio di Toscana Aeroporti, per cui l'ingegner Naldi, che è poi il rappresentante anche di Corporation America qui in Italia, quindi di Corporation America Divisione Italia, d'altronde in Italia e in Europa direi è presente solo per gli aeroporti di Firenze e di Pisa, a denunciare i consiglieri di sinistra. Quindi questa vicenda l'abbiamo un po' seguita, l'abbiamo guardata sulle cronache, e ora mentre da un po' il sindaco Nardella, che sembra quasi lui il proprietario dell'aeroporto per quanto si fregia insomma di portarne avanti lo sviluppo, dimostrando in questo un aspetto di vera e propria fedeltà al renzismo, nonostante non sia entrato in Italia Viva ma resti nel PD, mentre si attendeva appunto il master plan più volte annunciato o più volte annunciati, visto che appunto, come sto dicendo, il sindaco ha anche in questi mesi parlato di una sorta di spezzettamento dell'opera, per cui prima un master plan per costruire il nuovo terminal e poi un master plan per la nuova pista. Ad oggi di documenti sul tavolo dal punto di vista delle valutazioni e dell'iter autorizzativo non c'è nulla, ma si torna sulle cronache con le dichiarazioni della politica. Questa volta è il solito asse Gianni Nardella, così è stato definito anche a livello giornalistico. Credo che la definizione sia abbastanza azzeccata, perlomeno per quanto riguarda la questione del nuovo aeroporto. L'asse Gianni Nardella tira fuori la possibilità di una pista più corta. L'idea iniziale, per chi non ha seguito, va in qualche modo spiegata, è quella di un riorientamento della pista, quindi una pista parallela convergente rispetto alla direttrice del raccordo autostradale Firenze Nord Firenze. Quindi l'attuale pista, che invece incrocia, cioè scende perpendicolarmente rispetto al raccordo autostradale, dovrebbe essere girata sostanzialmente di 90 gradi per andare nella direttrice appunto che segue il percorso dell'autostrada. In questo senso il progetto non è solo di riorientamento della pista, ma è propriamente di nuovo aeroporto. Si va a sostituire, nell'idea dei proponenti, l'attuale pista, che è insomma relativamente più corta, con una pista invece di 2400 metri. A questa idea di pista di 2400 metri oggi viene tirata fuori, viene estratta dal cilindro della politica quest'idea di una pista che anziché 2400 metri sia di 2200 metri. Va da sé che questo accorciamento, come si evince a così a un'analisi superficiale non tecnica, tra 2400 e 2200 sono solo 200 metri, facendo un rapido calcolo è un 8% in meno, quindi è uno sconto sulla lunghezza della pista davvero risibile, e infatti è così tanto risibile da aver già meritato il semaforo verde, l'ok da parte di ENAC, che è l'ente nazionale per l'aviazione civile, che diciamo è l'ente appunto che poi dovrebbe presentare il master plan sostanzialmente progettato da parte della società da Toscana Aeroporti, ma che poi viene presentato da ENAC perché è l'ente pubblico. Quindi l'ok l'hanno già ricevuto, proprio a testimonianza che questi 200 metri non fanno alcuna differenza, o se la fanno in modo veramente relativo e irrisorio dal punto di vista aeronautico, e la stessa differenza non la fanno dal punto di vista dell'impatto sul territorio che questa pista e questo nuovo aeroporto andrebbero ad avere, e che hanno sollevato fino a qui i dubbi, le preoccupazioni, le ansie, le proteste degli abitanti abitanti, dei cittadini e anche dei comuni della Piana, che fino a qui si sono opposti a questa idea di sviluppo e di nuovo aeroporto. Il riorientamento della pista andrebbe comunque, che sia 2200, che sia 2400, ma anche fossero 1500, andrebbe comunque a impattare sul polo scientifico universitario di Sesto, proprio per la sua vicinanza. L'impatto del rumore sarebbe ingentissimo. Nelle ultime integrazioni fornite al master plan, che poi è stato bocciato dal TAR e dal Consiglio di Stato e ha messo fine all'iter autorizzativo del progetto iniziale, era stata addirittura pensata una duna di 1,5 km che dovrebbe abbracciare il polo universitario per proteggerlo dal rumore, alta 10 metri, quindi insomma una ipotesi di trasformazione del territorio non solo diciamo antiestetica, ma anche consistente, e che può davvero fare la differenza dal punto di vista della fruizione del territorio, ma con molti dubbi la farebbe dal punto di vista della mitigazione dell'impatto acustico. Poi c'è la questione, resterebbero aperte comunque la questione dell'eliminazione di via dello Smannoro, la deviazione del Fosso Reale, le nuove rotte, i nuovi sorvoli nella direzione di Prato, il misterioso, ancora non risolto e oggetto di tanta polemica e di tanto nervosismo e fastidio, che ha meritato anche delle denunce, quello del capitolo dei sorvoli nella direzione di Firenze, nel caso in cui ci fossero delle condizioni meteorologiche e dei venti che non permettessero soprattutto gli atterraggi dal lato Prato, quindi si potrebbe verificare l'eventualità di sorvoli da parte di Firenze verso Firenze, con riattaccate in fase di atterraggio e poi risalita. Ci sono appunto varie questioni che restano irrisolte, e l'impatto sul territorio di questa pista, ripeto, anche corta, è comunque considerevole, per cui cambia veramente poco. Gli articoli di giornale ovviamente si sono moltiplicati, è un paio di giorni che da inizio settimana, dal lunedì diciamo inizio di febbraio, fine di gennaio, che se ne parla. Ne leggo alcuni per farsi un'idea. La pista di 2200 metri piace a regione e comune, un buon compromesso. Se l'ENAC darà parere favorevole, l'idea sarà valutata da Toscana Aeroporti. Repubblica aveva già anticipato l'ipotesi, ma a fare paura ora è il calo dei voli. Questo è l'articolo ovviamente di Repubblica, che si batte le mani da sola per aver fatto questa previsione. Articolo del 30 di gennaio. Aeroporto stop dalla Piana, 200 metri non bastano. Il sindaco di Sesto Fiorentino sull'ipotesi della revisione del progetto: sul Vespucci siamo contrari a qualsiasi pista parallela all'autostrada. Aeroporto e pista più corta di 200 metri, Giani, niente ping pong sulla lunghezza. Toscana Aeroporti, disponibili al confronto tecnico, già tenuti incontri con Prato e Campi, e Palazzo Vecchio si chiama fuori. Questo era La Nazione del primo di febbraio. Il Corriere Fiorentino invece del primo di febbraio: pista più corta, c'è l'ok di ENAC, come ho già detto, l'ente nazionale, ma non deve essere meno di 2200 metri, Toscana Aeroporti sì al confronto. Quindi ecco, in pratica questo è un po' il tono degli articoli. C'è una sorta di, come posso dire, di profezia che si autoavvera, nel senso che si dice è un buon compromesso, piace a questo e a quello, ma in realtà non ci sono tavoli tecnici, non c'è un progetto, non c'è neanche l'abbozzo di un progetto, che è il master plan, e quindi questa idea che sia il frutto di un compromesso è una profezia che si autoavvera, nel senso che se lo dicono da soli, perché è un compromesso si fa quando, diciamo, ci sono delle parti che discutono e ognuno chiede qualcosa. Invece questa è un'ipotesi che viene calata dall'alto degli stessi proponenti e non ha in realtà passato il vaglio di nessuno degli oppositori. Ecco, l'unico parere che si è già letto è quello, perlomeno sui giornali, è quello del sindaco di Sesto Falchi, che, come ha detto più volte, ribadisce fino a qui il no che c'è stato, perché è un no ad ogni ipotesi di pista parallela che andrebbe a impattare appunto sul suo territorio, cioè sul territorio da lui e da loro amministrato. sembra, per quello che Gianni, per come Gianni la sta ponendo in questo momento, in questa fase, perlomeno più di Nardella si sta esprimendo Gianni, che questa operazione sia ovviamente diretta a non tanto a cambiare idea, ma appunto a cercare un compromesso e un accordo che non si sa bene su cosa deve avvenire. Gianni parla di una infrastrutturazione che dovrebbe riguardare tutta la parte, l'area metropolitana, diciamo a nord-nord-ovest, quindi da Firenze verso Prato. Parla di FIPO, cioè di un'area metropolitana Firenze-Prato, che va guardata nella sua complessità, nella quale andrebbe o vorrebbe collocare altre infrastrutture di collegamento, come le famose tranvie, la tranvia verso Sestro, la tranvia verso Campi, quella verso Prato, e a queste probabilmente, nella sua idea, che poi è abbastanza anche banale, chiedere in cambio: io vi porto le tranvie da Firenze fino ai vostri comuni e voi in cambio mi date il via libera per questo aeroporto, sul quale invece fino a qui avete fatto opposizione. Come sappiamo, c'è stato un ricorso molto significativo di tutti i comuni della Piana interessati dal lato nord-nord-ovest dell'area metropolitana, il comune di Sesto Fiorentino in primis, ma anche quello di Campi, quello di Calenzano, quello di Poggio a Caiano, quello di Prato e quello di Carmignano, che nella fase della battaglia sull'autorizzazione per il vecchio progetto hanno pesato sicuramente molto. Quindi è diretta a loro questo tentativo di mediazione, ripeto, mediazione che però non è una mediazione sul progetto, ma è un tentativo di forse di tenere insieme il PD, di non farlo spaccare come si è spaccato su questa vicenda negli anni precedenti, e vediamo che succederà. Per quanto ci riguarda, ci sembra appunto da rilevare che le variazioni tra 2200 e 2400 metri sono irrisorie, come appunto ha detto anche l'ENAC, che però mette, diciamo, le mani avanti dicendo: non andiamo sotto i 2200, perché lì a quel punto scatterebbero in qualche modo delle limitazioni operative per questo aeroporto, e a quel punto non avrebbe senso. E allora, in fondo, se non c'è modo di trattare la lunghezza della pista, in realtà il compromesso non c'è, c'è semplicemente una sorta di gioco delle parti, per cui quelli che fino ad ora hanno proceduto con l'arroganza padronale che si è vista e si è conosciuta, escludendo anche i comuni della Piana da un'ipotesi di osservatorio ambientale che avrebbe avuto un peso irrisorio, ma quantomeno avrebbe dimostrato, come dire, la volontà di discutere insieme, cambiano atteggiamento e cambiano faccia, fanno finta di fare delle proposte, fanno finta di essere accondiscendenti e disposti al negoziato per usare degli artifici retorici, ma la sostanza non cambia, il progetto è questo, queste sono le carte sul tavolo, o si fa così o non si fa, e il ricatto resta questo, ricatto che viene esplicitato sempre più fortemente e in maniera sempre più chiara da Italia Viva, che assume invece in questi termini i toni di coloro che incalzano. Bisogna andare più in fretta, il PD fa solo fiumi di parole, ritirando fuori diciamo anche l'avvicinarsi della scadenza di Sanremo e ritirando fuori questo vecchio successo Canoro. Dal PD solo fiumi di parole, come viene riportato anche nel trafilettino della Nazione, che è quello che dice la Lega, ma è anche quello che hanno detto da Italia Viva, come stavo appunto dicendo, fino a ieri e fino ad oggi. Bisogna farlo, bisogna correre, non si può trattare sulla lunghezza della pista. Questo è il ruolo appunto di Italia Viva, che incalza e mette in evidenza i limiti, secondo loro e dal loro punto di vista, del modo di incedere e di procedere che sta assumendo il PD e in questo momento propriamente Gianni. Interessante secondo me quello che ha detto Gianni, e mi permetto a questo punto appunto di chiudere la mia cronaca, ma di farvi proprio ascoltare un estratto di una delle sue ultime dichiarazioni, in cui appunto parla di questa infrastrutturazione per la Piana Fiorentina, e si evince secondo me in maniera abbastanza chiara il tentativo di irretire le amministrazioni e i comuni della Piana nel progetto di una grande Firenze, dove poi a farla da padroni saranno sempre gli stessi, coloro che vogliono comandare sui terreni sono gli stessi che vogliono spadroneggiare sui cieli. La chiuderei appunto qui, questa disamina su questa ipotesi di 2200 metri, lasciando lasciando appunto la parola a Gianni, così che ognuno e ognuna di voi si fa un'idea più precisa.
In realtà noi quando decideremo di metterci a un tavolo per ragionare, lo faremo con cognizione di causa e non sarà certo il ping pong sulla lunghezza della pista. Sarà invece il momento di fare un ragionamento complessivo sulla infrastrutturazione dell'area, che dovrà avere una pista che consente con più sicurezza e con maggiore efficienza di quanto è oggi di dare a Peretola un ruolo di city airport all'altezza della situazione. Prevederà quello che è il collegamento veloce fra Firenze e Prato con il metro tram, consentirà a Sesto e dal centro di Sesto Fiorentino di avere un collegamento diretto con il centro di Firenze, così come avviene a Scandicci, come avverrà a Bagnarripoli, come avviene da Careggi, e contemporaneamente prevederà anche una serie di infrastrutture che diano il senso di quello che io definisco FIPO, Firenze-Prato, con la piana che vi è. Sono due città che stanno in 15 chilometri, che sempre più unite danno il senso di una metropoli che sarebbe non l'ottava città come oggi Firenze, ma la quinta città italiana. E quindi io vedo la necessità di infrastrutturare proprio Firenze e Prato, e nel mezzo naturalmente quell'area tra Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa alla Strassigna, Scandicci, Calenzano, che noi dobbiamo pianificare nel suo complesso con servizi e collegamenti che non siano solo stradali ma anche ferroviari. E in questa area è evidente, perché si tratta di un'area di 600-700 mila persone, l'aeroporto viene di conseguenza e deve essere un aeroporto ben funzionale, efficiente, che collega in tutta Europa, che si integra con Pisa, che vuole essere invece l'aeroporto della Toscana, che ha anche i voli intercontinentali. Quindi quando con le persone sotto questo aspetto rappresentative delle varie comunità, i sindaci e tutti i tecnici che ci possano aiutare, ci metteremo al tavolo, allora potremo anche discutere dei 100-200 metri in più della pista.
Vai, rieccoci, questo era Gianni, insomma, e credo a questo punto che dopo la lunga tirata sull'aeroporto e soprattutto dopo le parole di Gianni, meglio riprendersi un attimo con un po' di musica e ci sentiamo poi per la chiusura della trasmissione.
E questo è il rap dell'infermiere, sulle mani fatevi vedere, se io... Quando ti serve l'ospedale non vedi l'ora di arrivare, corri sperando, corri pregando che qualcuno ti possa salvare. Quando ti serve in ospedale c'è una persona speciale che ti ascolta, accoglie e cura come un dono di natura. Sulle spalle uno zaino che contiene un mestiere, quando tu ne hai bisogno ecco l'infermiere. L'infermiere ovunque è sempre per chiunque, questo viaggio necessario è il servizio sanitario. H24 su, partiamo all'attacco, psichiatria, pediatria, emergenza, non fa differenza. Al centro sempre la persona, ogni persona è diversa. Combattiamo una battaglia e non sarà mai persa. E ora con il Covid, il corona fa paura, noi non ci tiriamo indietro, infermiere è cultura. La distinzione è lunga, il pericolo è l'errore, la svestizione è un rischio anche peggiore. L'infermiere dà il sorriso, lo intravedi sul suo viso, mascherina, occhiali e guanti, non siamo eroi nemmeno santi. Siamo infermieri, esseri umani, e ci sporchiamo le mani, siamo infermieri, esseri umani, ci siamo oggi e domani. Per la salute, per la scienza, il dubbio, la conoscenza, il rispetto per la dignità e la collettività. Anche se è una laurea, non crea distanza con i pazienti, formiamo un'alleanza. L'infermiere fa ricerca o ti assiste a letto, con la competenza si guadagna il rispetto. Nello zaino c'è la nostra professione, dentro ci abbiamo messo amore e motivazione. La nostra professione non si è mai resa, la struttura pubblica è la tua difesa. La nostra professione non si è mai resa, la struttura pubblica è la tua difesa. Io, siamo infermieri, esseri umani, e ci sporchiamo le mani. Siamo infermieri, esseri umani, ci siamo oggi, io e domani. Se, io, e questo è il rap dell'infermiere, sulle mani fatevi vedere. Se, e questo è per tutti gli infermieri. Yo, siete mitici, mitici, mitiche, mitiche. E questa la vogliamo dedicare anche al ricordo di Shiro. Se non dimentichiamo quello che ci ha insegnato. Se l'empatia era la tua freccia e con tutti facevi breccia. L'empatia era la tua freccia. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Assalti frontali, militantà. Yo, yo. E questo è il rap dell'infermiere. Se su le mani su, fatevi vedere. Se su le mani su, fatevi vedere. Se su le mani su, fatevi vedere.
Eccomi ancora di nuovo, oggi tutto assalti frontali, forse anche perché Militantà ha sempre avuto questa capacità, insomma, di stare sul pezzo, su quello che succede intorno a lui, fino al limite delle canzoni volantino, il rap dell'infermiere, per portarci a quest'altra ultima notizia con cui voglio chiudere la puntata di questa settimana, che è lo sciopero del sindacato Nursind. Sulla Nazione del 29 di gennaio c'è appunto la manifestazione che anche a Firenze li ha visti in Piazza Duomo, infermieri allo stremo, pochi e mal pagati. Sciopero e manifestazione davanti alla regione del sindacato autonomo Nursind. Un piano di assunzioni insieme all'adeguamento dello stipendio e delle competenze per le professioni infermieristiche. Sono le richieste del Nursind, il sindacato autonomo degli infermieri, che ieri ha mobilitato i propri iscritti per uno sciopero nazionale che ha fatto tappa anche in Piazza Duomo, mentre vari striscioni sono apparsi agli ospedali di Careggi e Torregalli. Non so se poi magari qualcuno li ha visti davvero. Poi l'articolo continua, la valutazione, diciamo, numerica dello sciopero è relativamente buona e interessante. Io quello che diciamo vorrei così, insomma, vorrei dire senza alcuna presunzione: da una parte il merito di questa manifestazione, di questo sciopero, comunque, di aver riportato ancora una volta l'attenzione su quella che è la situazione della sanità, perché indubbiamente il fatto che ci siano stati degli infermieri, dei lavoratori della sanità che si sono ritrovati in Piazza Duomo, e comunque, diciamo, non erano neanche pochi per quello che abbiamo visto in questi mesi di piazze, comunque spesso molto molto limitate, diciamo così, anche dal punto di vista della partecipazione. Sicuramente sappiamo, e lo dicono e l'hanno detto anche loro in varie forme, che molti dei loro colleghi e delle loro colleghe erano anche assenti perché impossibilitati o perché impegnati in turni e in mansioni che non potevano lasciare. Sappiamo comunque che si parla di sanità, dove ci sono gli orari e le fasce protette nelle quali non ci si può, dalle quali, insomma, non ci si può assentare neanche per gli scioperi, e sappiamo anche che ovviamente, trattandosi di personale sanitario, il rischio che l'esposizione al virus è certamente alta, e di certo c'era qualcuno che era assente perché in quarantena. Va rilevato anche nei numeri della piazza che la piazza era quella di una giornata di sciopero nazionale, per cui sono venuti a Firenze, sotto la regione, davanti al Duomo, in quell'angolo di via dell'Oriolo dove c'è il gabinetto personale del presidente della regione, che negli ultimi due anni di pandemia si è prestato a scenario delle manifestazioni, forse anche di più della storica invece sede regionale di via Cavour, via Martelli. E, insomma, c'era diversa gente, venivano, come dicevo, da diverse parti della regione toscana, quindi non erano solo fiorentini e fiorentine, ma questo nulla toglie alla partecipazione, che comunque direi è stata abbastanza notevole e che, ripeto, ha, secondo il mio umile punto di vista, il merito di aver rimesso ancora una volta l'attenzione su quello che sta succedendo nella sanità. Questo per guardare, diciamo, il bicchiere mezzo pieno di questa manifestazione, che però dall'altra parte non possiamo, quantomeno non penso di poter sorvolare sul fatto che le parole d'ordine con cui questa manifestazione erano convocate e la piattaforma di questo sciopero avesse come non solo come principali punti e rivendicazioni quelle legate alla propria professione, alla propria specificità professionale, ma erano esclusivamente queste le parole d'ordine e le rivendicazioni. Questo per dire che comunque NURSIND è un sindacato sia autonomo degli infermieri, ma nello stesso tempo si muove dentro una cornice molto limitata, che è quella delle rivendicazioni di categoria, e che non necessariamente hanno quell'afflato e quell'aspirazione intercategoriale che troviamo in altri sindacati autonomi che invece afferiscono al mondo del sindacalismo di base. Scioperiamo perché? Lo vado a leggere nella loro piattaforma per sostanziare anche quello che sto dicendo. Non c'è nessuna segnale di vicinanza delle istituzioni. 2. Le nostre condizioni di lavoro sono inaccettabili. 3. Per il riconoscimento delle nostre competenze. 4. Il peso delle responsabilità è sempre più forte. 5. La nostra professione è sempre più svalutata. 6. Per un rapporto infermieri-pazienti adeguato. 7. Il nostro stipendio è tra i più bassi in Europa. Questi sono i punti intorno ai quali si è svolta la manifestazione sotto la regione e lo sciopero nazionale. Ripeto, non c'è sicuramente niente di falso in tutto quello che dicono, è assolutamente tutto vero e da approvare, ma credo che il limite di non voler guardare oltre, di guardare solo la propria categoria e questo aspetto scivoloso, sdrucciolevole e anche un po' ambiguo del riconoscimento delle proprie competenze sia un terreno, appunto, sì, scivoloso, e dal mio umile punto di vista, che non ha certamente pretese di dare lezioni di strategia e tattica sindacale, ma è un vicolo cieco nel quale nessuna categoria può fare dei veri passi avanti se non legandosi alle altre, se non convergendo, per usare questa categoria che GKN ha fatto circolare in modo virale e con grande successo e intelligenza politica e progettuale. E credo appunto che gli infermieri, le infermiere che si sentono rappresentati non tanto da una giornata di sciopero, che può essere presa come, ripeto, come un'occasione per farsi sentire e dare forza alle proprie rivendicazioni, ma non si sente, se si sentano completamente riassunti e completamente rappresentati da questo piano della lotta, io credo che siano già dentro un cul-de-sac e dentro un vicolo cieco, perché si parlerà solo di riconoscimento delle proprie competenze, si potrà magari arrivare a qualche piccola briciola concessa dall'alto delle dirigenze ospedaliere o dalle varie istituzioni, o qualche piccolo passo avanti sul contratto nazionale, ma non si potrà più di tanto incidere su alcuni meccanismi che sicuramente stanno alla base delle condizioni di sfruttamento e di sottrazione di diritti da parte del Servizio Sanitario Nazionale, che è poi diventato Sistema Sanitario Nazionale, e che li precipiterà sempre nuovamente dentro una situazione di precarietà e di sfruttamento. Credo invece che oggi la grande platea della precarietà e della precarizzazione aprirebbe oggettivamente a delle forme di solidarietà e di riconoscimento reciproco, in cui non solo dentro lo stesso, diciamo, settore o categorie simili, quindi dentro i settori della sanità, ma anche presso figure che stanno nel mondo degli appalti, nel mondo del terziario e che sempre più hanno a che fare con gli aspetti anche della sanità, della salute, se non direttamente connessi agli ospedali o ad altro. Quindi ecco, secondo me la questione delle categorie andrebbe il più possibile spazzata via, andrebbero il più possibile rotti i perimetri e non rinforzati, per fare quello stesso gioco che il neoliberismo ha con successo giocato contro il mondo del lavoro, per spezzare, per dividere e per frammentare sempre di più quello che invece è un grande mondo del lavoro e che deve cercare, prima ancora che il riconoscimento delle proprie competenze, delle alleanze che siano strategiche e che siano per il rilancio dei servizi. In tutto questo, ecco un altro aspetto che evidentemente caratterizza i limiti di questo sindacato e del suo piano d'azione, è quello di far scomparire d'altronde, anche insieme alle altre categorie, anche l'utenza. Niente si dice dell'utenza se non quando si nomina nel rapporto infermieri-pazienti, che evidentemente però è interpretato dal punto di vista semplicemente del lavoratore e che non ha, o perlomeno del quale non vengono messi, secondo me, sufficientemente in rilievo le ricadute sulla cittadinanza e su quella che il neoliberismo ha reso l'utenza del servizio e del sistema sanitario, invece che essere i cittadini portatori di diritto alla salute e di diritto alla cura. Quindi un tema sicuramente complesso e scivoloso che Nursind non affronta, per mio, ripeto, umile e modesto punto di vista, in maniera sufficiente, e al quale continuo a preferire l'approccio intercategoriale del sindacalismo di base, che pure ha visto nello stesso giorno anche USB manifestare, hanno manifestato sotto la sede regionale della Società della Salute in via Taddeo Alderotti. Comunque, sempre drammatica e sempre complicata resta la situazione della sanità. Speriamo che anche questo sciopero, con i limiti che mi sono permesso di mettere in evidenza e di indicare, possa rappresentare comunque una tappa di un mondo del lavoro che ha bisogno di lavorare e di emanciparsi da questo governo e anche dal sindacalismo confederale e dalla sua concertazione che ci ha trascinato fino a qui. Direi che abbiamo detto tante cose anche questa settimana. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto. Spero di essere stato minimamente utile e interessante. Ci sentiamo la prossima settimana dalla Stampa Rassegnata. Un grande ciao!